Una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Una chiave di lettura. È in pieno svolgimento il dibattito parlamentare sul testamento biologico e Luca Collodi ha intervistato a questo proposito Marco Olivetti, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Foggia, consigliere di Scienza e Vita. Ascoltiamo.
La legge in discussione sul fine vita in Parlamento, da un punto di vista costituzionale lei cosa ne pensa?
Ma che questo disegno di legge si muove su un terreno costituzionalmente molto delicato perché riguarda interagisce con diritti strettamente personali e tenta un difficile equilibrio nel bilanciare questi diritti e nel prendere atto un poco anche dell'evoluzione del costume, della coscienza sociale, delle domande e nel rispondere, come sappiamo, ai problemi di questi ultimi tempi. Mi sembra che il tentativo di raggiungere una mediazione sia andato molto avanti. Nel senso che al di là di alcuni interventi che in questi ultimi giorni hanno esasperato i toni dei contrasti che sono rimasti, pensiamo che per esempio dentro il Partito Democratico è stato raggiunto un documento di sintesi su cui vi è un accordo su 13 punti su 14, il 14esimo è quello che si occupa appunto dell'idratazione e dell'alimentazione e dunque al di là delle inquietudini, che ripeto ci sono in entrambi gli schieramenti, esiste ormai una sintesi su questo disegno di legge che si basa, mi sembra, su due pilastri, il rifiuto anche indiretto dell'eutanasia e l'introduzione delle direttive anticipate di trattamento come meccanismo che consente al paziente di autodeterminarsi per una fase in cui non sarà capace di intendere di volere.
Lei vede, professore Olivetti, la possibilità quindi di una legge condivisa?
Questo naturalmente sarebbe un auspicio, forse mi sono un po' troppo sbilanciato in quello che dicevo poco fa. Vedo molte difficoltà perché la legge sia effettivamente condivisa. Credo che su alcune questioni sia necessario alla fine decidere a maggioranza, soprattutto su quelle che rimangono questioni che dividono. Però anche se questo accadrà non dovremmo dimenticare che in effetti il compromesso è stato raggiunto su molti punti. Pensiamo innanzitutto alle direttive anticipate di trattamento. Ancora un anno e mezzo fa non vi era consenso su questo. Oggi il consenso c'è. Così come è emerso un consenso su molti limiti che vanno apposti a queste direttive e sulle procedure, o almeno su buona parte delle procedure, per esempio la rinnovabilità, anzi la necessità di rinnovare queste dichiarazioni periodicamente, che la legge prevede a proposito delle direttive anticipate di trattamento.
L'articolo 32 della Costituzione italiana parla del diritto alla salute e il primo comma parla proprio della tutela della salute come fondamentale per l'individuo. Il secondo comma però recita che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Ecco, lei non vede una contraddizione in questo articolo della Magna Carta italiana?
Ma per capirlo bisogna spiegarne qual è l'origine storica. Se andiamo a rivedere i lavori dell'Assemblea Costituente su questo punto, vediamo che è proposto dai parlamentari medici che chiedevano che fosse inserito in Costituzione un articolo corrispondente al primo comma secondo il quale la Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questa era la formulazione originaria. Moro propose un emendamento che corrisponde all'attuale secondo comma, nel quale però la finalità era quella di vietare pratiche come la sterilizzazione obbligatoria dei malati che si era verificata negli anni precedenti non solo nel regime nazista ma anche in altri regimi politici aventi, a differenza del regime nazista, carattere democratico come la socialdemocrazia svedese o il sistema democratico americano. Dunque questa è l'origine, quindi il secondo comma è anch'esso finalizzato a proteggere la salute dell'individuo contro invasioni esterne che ne diminuiscano la dignità contro la sua volontà. Quello che è successo è che nell'interpretazione costituzionale successiva sia il primo che il secondo comma sono stati letti alla luce di un principio di autodeterminazione individuale che sicuramente essi intendono riconoscere e che sicuramente in essi è implicito, ma che poi è diventata una chiave di lettura di questa disposizione svincolata dal fine stesso della salute. In fondo il paradosso di questo articolo, sia nel primo che nel secondo comma, è che esso è finalizzato a tutelare la salute. Credo che la contraddizione non vi sia, potrebbero essere contraddittori con l'articolo 32 alcuni modi di interpretarlo che superano dei confini molto sottili, ecco, che esistono ancora, a mio giudizio. L'equivoco sta qui, cioè nel considerare l'alimentazione e l'idratazione in maniera uguale a delle cure, e soprattutto nel pensare che quello che il disegno di legge Calabrò vuole imporre sia l'obbligo di alimentarsi e di idratarsi. A mio avviso non è esattamente così. Quello che si vuole impedire è che delle persone, le quali sono ormai incapaci di intendere e di volere e che si trovano ad essere soltanto più alimentate ed idratate attraverso procedure artificiali, siano lasciate morire sospendendo questi interventi, queste forme di sostegno vitale che a quel punto sono diventate necessarie per esse. Ecco, c'è anche l'irrealtà dell'idea di poter decidere su questo punto, perché quando decido che non vorrò questi trattamenti per il futuro, non sono in quella condizione che è radicalmente diversa, in cui poi alla fine decide comunque qualcun altro per me.
Perché nella società di sottofondo c'è questo desiderio di ottenere la morte se uno lo vuole?
Non sarei così catastrofico nel riscontrare questa richiesta di vedere soddisfatto un diritto a morire nella nostra società. Mi sembra che la richiesta sia diversa, cioè sia non essere tenuti in vita in una condizione che non si ritiene degna o si ritiene molto diminutiva delle proprie facoltà, e che, attraverso strumenti che vengono percepiti come artificiali, e soprattutto si ha paura di essere di peso per altre persone. A me sembra che sia interessante osservare in alcune interviste che abbiamo letto in queste settimane gli argomenti di coloro che dicevano: io non vorrei trovarmi in quella situazione e se mi ci trovassi non vorrei essere mantenuto artificialmente in vita. Notiamo l'ambiguità di queste espressioni, naturalmente, però non lo farei mai, per esempio, a mio figlio o a un'altra persona. E allora dobbiamo recuperare forse la carica relazionale di queste situazioni estreme della vita, pensare, quando immaginiamo queste situazioni, non tanto a noi stessi, all'essere di peso agli altri, quanto piuttosto a se noi riterremmo degno, giusto, staccare la spina, come usa dire, sappiamo che in questo caso non c'è nessuna spina, insomma, interrompere i trattamenti, per esempio, a un figlio, a un fratello, a un genitore. Io credo che la risposta che gli italiani darebbero su questo secondo punto sarebbe no.
Grazie dunque a Marco Olivetti, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Foggia, consigliere di Scienza e Vita, e grazie naturalmente a Luca Collodi che l'ha intervistato per noi. Chiudiamo così questo spazio Una chiave di lettura, adesso lì nella regia per un po' di musica, ma noi ci ritroviamo tra pochi minuti.